Alla ricerca del paradiso perduto di Guido Landolina. Edizioni Segno 1997. Capitolo 4. Dal Big Bang ad oggi, dal macrocosmo al microcosmo. È una bellissima serata di inizio marzo. Nel cielo notturno occhieggiano tante stelle. Ho appena cenato e sono uscito fuori all'aperto per una boccata d'aria fresca. In casa scoppiettava la stufa a legna, una stufa a caminetto che mandava bagliori caldi e tepore di intimità. Ma fuori non fa freddo. È stata una splendida giornata ed ora che è notte si sente anche all'esterno un leggero alito notturno, quasi un soffio dei primi tepori primaverili. La natura. Mi aggiro al buio nel parco ed i miei fedeli amici, i miei 5 pastori tedeschi, mi seguono come ombre protettrici. Si sta risvegliando. Cominciano ad arrivare, con la primavera incipiente, i primi uccellini. Fra le frasche dei lecci, delle querce, dei pini e sul cedro del Libano, che di fronte alla casa pare stagliarsi immenso contro il cielo, si sente ogni tanto qualche pigolio che poi si acqueta. Mi fermo con lo sguardo rivolto in su, a guardare questa enorme volta stellata. La luna risplende, le stelle palpitano silenziose e, coi loro bagliori quasi intermittenti, pare vogliano trasmettere chissà quale messaggio. Sembrano vicine, eppure ci separano, e le separano distanze abissali, inconcepibili alla mente umana. Vedo la Via Lattea. Appare come una striscia larga e bianca che si staglia sullo sfondo blu scuro del cielo. Mi sembra una cosa al di fuori del nostro sistema solare. E invece l'astronomia ci insegna che il nostro sistema solare ne fa parte. Anzi, è immerso dentro questa galassia. La Terra gira su se stessa. Poi lei, insieme agli altri pianeti del Sistema Solare, girano tutti intorno al Sole. Il Sole, con il suo sistema, gira a sua volta intorno ad un qualcosa, probabilmente un gruppo stellare che fa da centro gravitazionale. E tutto questo, a sua volta, gira all'interno di questa nostra enorme galassia, dentro la quale, è l'astrofisica moderna che ce lo dice, vi sono centinaia di miliardi di stelle. E questa nostra galassia, la Via Lattea, pare giri a sua volta ancora intorno a qualche cos'altro. Insomma, sembra un gioco di scatole cinesi. Indovina, indovinello, cosa c'è dopo. E ognuna di queste stelle, mi ripeto, è a distanze incommensurabili rispetto ad ogni altra stella vicina. E poi ancora, fuori dalla nostra galassia, altre galassie. Anzi, miliardi di galassie visibili con i potenti radiotelescopi. Come minuscoli puntini nei quali però è stato calcolato che vi sono contenuti altri miliardi e miliardi di stelle. Se non ce lo assicurasse la scienza nella quale crediamo, dovremmo dire che non è possibile, che è tutto pazzesco, che siamo solo di fronte ad una allucinante illusione ottica. Ma come avranno fatto a contarle? Che tecnologie avranno utilizzato? Forse le avranno contate miliardo più miliardo meno, ma è comunque una cosa da far stramazzare di vertigine. Solo che uno provi ad immaginare veramente questi numeri e a percorrere queste distanze con il pensiero. Ma non è finito, perché poi l'astrofisica moderna ha constatato che tutte queste galassie, cioè questi miliardi di ammassi stellari, contenenti a loro volta centinaia di miliardi di stelle, sono in fuga. In fuga. Ma in fuga da cosa? In fuga per dove? C'è stata una esplosione, dice la scienza. Non una esplosione come la intendiamo comunemente noi, cioè una esplosione che abbia avuto inizio in un punto preciso dello spazio, come se ad esempio scoppiasse una bomba. No, si è verificata una esplosione che è esplosa contemporaneamente ovunque. Come obbedendo ad un comando misterioso, l'energia si è scatenata dal nulla in una esplosione immane. Fu quello che ormai tutti conoscono come il Big Bang. Le particelle di materia, quelle dei primi istanti, cominciarono ad allontanarsi l'una dall'altra. La scienza moderna, che per i suoi studi utilizza ormai radiotelescopi enormi, calcolatori elettronici che occupano e sono grandi come interi palazzi, e che scruta e studia lo spazio anche dai satelliti, ci dice che dopo solo un centesimo di secondo dal momento zero, ripeto, un centesimo di secondo, il calore liberato da questa esplosione di energia si presume si dovesse aggirare intorno ai 100 miliardi di gradi centigradi, cioè 10 elevato alla undicesima potenza. Questa, ho letto, era una temperatura più elevata di quella presente al centro delle stelle più calde, e tanto elevata che nessuno degli elementi della materia, così come noi oggi la conosciamo, la materia costituita cioè di molecole, atomi, nuclei di atomi, elettroni, eccetera, avrebbe potuto mantenere la sua attuale coesione e struttura. Questa materia primordiale, dunque, era costituita da quelle che la fisica moderna chiama particelle elementari, come gli elettroni, carica elettrica negativa, i positoni, carica elettrica positiva e massa identica agli elettroni, come i neutrini, privi di massa e di carica elettrica. E poi, in questo brodo primordiale, vi erano tanti fotoni. Anzi, l'universo all'inizio era praticamente pieno di fotoni, che non sono altro che luce, particelle di massa zero che viaggiano alla velocità della luce, 299.792 km al secondo. Sono fotoni, ad esempio, quelli emessi da una lampadina accesa o dal sole stesso. E tutte queste particelle, ma ve ne sono molte altre, venivano in quei primi centesimi di secondo creandosi dall'energia pura e dopo lampi di vita scomparivano e si riproducevano con processi di creazione e di annientamento istantanei come scintille di fuoco che divampano e si spengono in un accavallarsi caotico. All'inizio, dice dunque oggi la scienza, era la luce, all'inizio era il caos. Toh, mi dico per inciso fra me, dice che all'inizio era la luce, ma non è quello che un po' più semplicemente e poeticamente diceva già qualche migliaio di anni fa la famosa Bibbia, Genesi capitolo 1 versetto 3. Iddio disse, sia la luce e la luce fu. Quella dei profeti? Era dunque quello dell'inizio un universo in esplosione, dove le modifiche di stato, dicono i premi Nobel e gli altri scienziati, si realizzavano in tempi inimmaginabilmente piccoli, calcolati in miliardesimi di secondo. Un universo dove, a temperature anch'esse inimmaginabilmente elevate, corrispondevano stati della materia completamente diversi dalla materia attuale. Il Nobel Steve Weinberg scrive: per evitare complessi problemi matematici, inizierò pertanto il racconto in questo capitolo un centesimo di secondo circa dopo l'inizio, quando la temperatura è scesa a soli 100 miliardi di gradi Kelvin, 10 alla undicesima Kelvin, L'universo è in questa fase più semplice e facile da descrivere di quanto non sarà mai più in seguito. È pieno di un miscuglio indifferenziato di materia e di radiazione e ciascuna particella entra rapidissimamente in urto con altre particelle. Nell'istante del Big Bang, scrive poi il famoso cosmologo Stephen Hawking, si pensa che l'universo avesse dimensioni zero e che fosse quindi infinitamente caldo. Ma all'espandersi dell'universo la temperatura delle radiazioni diminuì. Un secondo dopo il Big Bang la temperatura era scesa a circa 10 miliardi di gradi. Questa è una temperatura un migliaio di volte maggiore di quella vigente al centro del Sole. Ma temperature elevate come questa si raggiungono in esplosioni di bombe H. Circa 100 secondi dopo il Big Bang, la temperatura era scesa ad un miliardo di gradi, la temperatura vigente all'interno delle stelle più calde. A questa temperatura protoni e neutroni non avevano più energia sufficiente a sottrarsi all'attrazione della forza nucleare forte e avevano cominciato a combinarsi insieme. Steve Weinberg aggiunge da parte sua: la temperatura dell'universo è ora di un miliardo di gradi Kelvin, 10 alla nona Kelvin, solo 70 volte più elevata di quella esistente oggi all'interno del Sole. Dal primo fotogramma sono trascorsi 3 minuti e 2 secondi. Gli elettroni e i positoni sono per la maggior parte scomparsi e i principali componenti dell'universo sono ora fotoni, neutrini e antineutrini. L'energia liberata dall'annichilazione elettrone-positone ha dato ai fotoni una temperatura superiore del 35% a quella dei neutrini. Dopo circa 3 minuti dall'inizio. Io mi permetterei anche di dire minuto più minuto meno, perché non mi sembra che faccia gran differenza pratica. Tanto questi calcoli scientifici riferiti a 15 miliardi di anni fa mi sembrano pazzeschi. Anzi, per me potevano dire 3 giorni dopo come 3 anni dopo. Cosa sono rispetto a 15 miliardi di anni? Ad una temperatura di circa 1 miliardo di gradi, i protoni e i neutroni, anch'essi particelle caotiche che oggi compongono invece il nucleo della materia attuale, cominciarono ad aggregarsi, dando origine a nuclei più complessi come quello dell'idrogeno pesante, il deuterio, composto da un protone più un neutrone, o quello dell'elio, 2 protoni e 2 neutroni. Dopo 3 minuti dal Big Bang, dopo circa solo 3 minuti, l'universo era composto soprattutto di luce, neutrini, antineutrini, elettroni, idrogeno, elio. Questo universo, a seguito dell'esplosione, si espandeva a velocità incredibili, quasi vicine a quelle della luce, e nello stesso tempo si raffreddava. Sempre più consentendo infine agli elettroni di unirsi ai nuclei di idrogeno ed elio, dando luogo agli atomi di idrogeno ed elio che, condensandosi sotto l'influsso della gravitazione, si sarebbero trasformati nelle attuali galassie e stelle e poi, raffreddandosi ulteriormente, negli attuali pianeti nel pianeta Terra. L'universo si è trasformato cambiando di stato, dallo stato gassoso al solido, come ad esempio dal vapore acqueo all'acqua e dall'acqua al ghiaccio. Più o meno, descritto molto alla buona per capirci meglio, questo non è però un libro scientifico, più o meno così. La fisica moderna, l'astrofisica, i vari premi Nobel ci spiegano, volgarizzando i concetti scientifico-matematici, quello che sarebbe successo 15 miliardi circa di anni fa, Quando sarebbe esploso l'universo? Datazione fatta calcolando a ritroso nel tempo la velocità di fuga delle galassie. Tutto è cominciato dunque da una specie di esplosione di energia. Ma che cos'è l'energia? Einstein dimostrò che l'energia di un corpo è equivalente alla sua massa, cioè alla quantità di materia di quel corpo, moltiplicata per la velocità della luce elevata al quadrato. Einstein, bofonchio tra me, ci ha dunque detto a cosa è equivalente, ma non ci ha detto cosa è in realtà l'energia. E come fanno le stelle a muoversi nello spazio con velocità anche di centinaia di chilometri al secondo? E come fanno le varie galassie, e noi facciamo parte di una di esse, ad allontanarsi l'una dall'altra a velocità vicine a quelle della luce, 300.000 chilometri al secondo? E dove vanno? Avrà un termine questa corsa che durerebbe da 15 miliardi di anni? Penso a queste cose. La mia ragione vacilla e faccio uno sforzo per distogliere lo sguardo immerso nella profondità del cielo stellato e dei miei pensieri per riportarlo sulla terra, rivolgendolo alla materia che almeno posso toccare con mano. Ma dopo un attimo di riflessione mi rendo conto che anche qui la mente vacilla. Guardare dentro alla materia è infatti come scoprire un altro universo nell'infinitamente piccolo. Prima vi sono le molecole, cioè degli aggregati di atomi, poi gli atomi. Questi sono a loro volta composti da un nucleo, costituito da protoni e neutroni, intorno al quale gravitano degli elettroni. I protoni ed i neutroni vengono tenuti fra loro insieme dentro al nucleo da delle forze formidabili, tutt'altro che ben conosciute, e l'elettrone è tenuto a sua volta incatenato al nucleo dell'atomo da altri tipi di forze. L'esplosione in mani di una bomba H è dovuta appunto alla liberazione di energia conseguente alla disaggregazione del nucleo, provocata artificialmente dalla tecnologia dell'uomo in una reazione a catena. E la nube di elettroni che circonda il nucleo di un invisibile atomo è circa 100.000 volte maggiore del nucleo stesso. Inoltre, le forze chimiche che aggregano i vari atomi in molecole sono milioni di volte più deboli delle forze che tengono uniti nel nucleo i protoni ed i neutroni. E infine, ma non è certo la fine, si scopre che gli infinitamente piccoli neutroni e protoni sono a loro volta composti di quarks. E tutte queste particelle sono regolate nei loro rapporti reciproci da leggi e forze così precise che se solo una forza di attrazione o repulsione variasse di una frazione infinitesimale, ecco che protoni, neutroni, elettroni non starebbero più insieme, si disgregherebbero e la materia, l'universo quale è quello che osserviamo, cesserebbe di esistere. Non esisterebbe neanche l'uomo, che è fatto di molecole, atomi, elettroni, protoni, neutroni, quarks. Tutto ciò è molto pazzesco. Mi domando quale ne sia il senso. Me lo domando in questa notte stellata, rialzando l'occhio dalla terra al cielo, dal quale le stelle mi guardano e occhieggiano, come per farmi capire, fra un palpito e l'altro, che il solo senso di tutto ciò è Dio. 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 Molti scienziati, anche se un luogo comune li vorrebbe presentare prevalentemente come atei, sono arrivati a credere in Dio proprio grazie allo studio più approfondito della natura. Albert Einstein, dico fra me e me, vedeva le comuni religioni come una risposta antropomorfa all'idea di Dio. Per Einstein esisteva l'uomo. Egli, come aveva scritto nel suo libro Come io vedo il mondo, non riusciva ad immaginarsi un Dio che ricompensi e che punisca l'oggetto della sua creazione, un Dio che soprattutto eserciti la sua volontà nello stesso modo con cui la esercitiamo noi stessi. Egli disse testualmente: «Non voglio e non posso figurarmi un individuo che sopravviva alla sua morte corporale». Quante anime deboli, per paura e per egoismo ridicoli, si nutrono di simili idee. Però, Einstein, mi dico semiserio. Per questo allora, come scrivono di lui, avrà dato una buona, autorevole mano a far realizzare quel confetto che tanto dolce non era, che si chiama bomba atomica. Si legge infatti nella nota bibliografica dell'opera sopracitata, edizioni Newton 1988, che pur non desiderando egli immischiarsi in questioni militari né tantomeno incoraggiare la costruzione dell'arma più terribile che fosse mai stata conosciuta dall'uomo, fu proprio grazie alla autorevolezza del suo intervento, con il quale segnalò e attirò l'attenzione dell'allora presidente Roosevelt sulle scoperte scientifiche di Fermi e Szilard, che vennero messi a disposizione i colossali capitali necessari per quelle ricerche che dovevano poi portare alla bomba di Hiroshima.